Is there any life on Mars? Canta Youngblood. Ci sarà la vita su Marte? Boo.
Storie volontarie. Storie volontarie. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Che storia!
Forse su Marte non ci arriviamo oggi, non lo so, però abbiamo in mano una guida che potrebbe darci delle soddisfazioni anche per andare oltre il nostro pianeta. Detta così, forse non rende tanto l'idea, ma andremo a spiegare bene adesso che cos'è la puntata di oggi di Storie Volontarie. Andreas Fernandez, intanto benvenuto, CSV Trentino, ciao, ben trovato.
Ciao Michelangelo, buon pomeriggio a tutti e a tutti.
Oh, allora, oggi abbiamo questa ambizione, no? Di avere per le mani, ce l'abbiamo, una guida galattica, forse Marte non c'entra nulla, la canzone era solo un pretesto per andare, no, a curiosare laddove, insomma, ci possono essere dei terreni fertili da conoscere, no? Beh, intergenerazionali anche, mettiamola così.
I marziani ci sono sempre in qualsiasi contesto, quindi può aiutare, però in effetti è una puntata spaziale, dai, vado anch'io sul,
vai.
Sul semplice, sul banale, no, ma è interessante perché appunto c'è una guida galattica, adesso chiederemo al nostro ospite di cosa si tratta, che si collega in tantissimi modi alle questioni che praticamente noi affrontiamo da qualche anno, Michelangelo, no? Perché è proprio legata a tantissimi fenomeni sociali che ci riguardano oggi, tantissimi fenomeni che riguardano questo tempo, ad esempio il tema dei cambiamenti climatici, della sostenibilità ambientale.
Vero.
Ma soprattutto una cosa a cui noi ci teniamo particolarmente, il CSV, che è la questione del dialogo intergenerazionale, della fusione intergenerazionale e quindi anche dell'attivismo dei giovani, no? Adesso Mattia, correggimi se sbaglio, però questa guida galattica ha a che fare con tutto questo, no?
Benvenuto Mattia Masker, senti, facci vedere intanto il libro, esatto, dai, fallo vedere a chi
lo,
è
lo mostro in diretta social
con la guida e questo UFO, e là sopra ci sono quattro individui che insomma hanno di che argomentare, forse?
Parecchio direi. Buon pomeriggio a tutte e a tutti innanzitutto, e grazie per l'ospitalità. Andreas, sì, è definitivamente una guida che spero possa essere uno strumento per un dialogo intergenerazionale molto forte su quei 4-5 grandi temi attorno ai quali secondo me oggi più che mai serve coesione e serve che cominciamo a parlare un linguaggio comune. E quindi questa è una guida che è nata, possiamo dire, con tre radici: una nel presente, una nel passato e una nel futuro. La radice nel passato è legata al fatto che in primo io ho avuto un rapporto meraviglioso con i miei nonni, uh-huh, e ho sempre avuto in un angolino della testa l'idea di render loro un piccolo tributo, perché per me sono state delle figure molto significative. La radice nel presente è legata al fatto che ho due bimbe di 6 e 8 anni e ho potuto toccare con mano quanto i nonni siano fondamentali non solo per loro ma anche per la sopravvivenza di noi.
Possiamo ampiamente confermare.
Sì, io e Michelangelo siamo sulla tua stessa barca.
Esatto. Infatti, con Andreas dicevamo proprio prima di andare in onda che lui è qui perché i nonni stanno tenendo i bambini
certo,
e io sono qua perché i nonni vanno a prendere le mie, perché mia moglie lavora, quindi.
Anzi, grazie Loredana, mia suocera.
giusto, salutiamo tutti i nonni all'ascolto, compresi i nostri, grazie ancora.
Comunque, sono i dati però a dircelo, non è solo una percezione nostra, no? Pensate che in Italia il 60% dei nonni bada ai nipoti, e di questi più della metà lo fa 20-30 ore a settimana fino ai 5-6 anni.
Cioè sono volontari super, perché
esatto,
poi noi parliamo di volontariato,
esatto,
una sorta di volontariato.
È il super volontario il nonno, cioè quello che esatto, nonostante l'età poi pensionabile si sia allungata, quindi lavorano ancora molti, sono molto più attivi rispetto a un tempo con hobby, attività varie, però si ritagliano sempre questo tempo di volontariato puro per aiutare noi genitori. E pensate che è stato calcolato che se monetizzassimo quanti soldi dobbiamo dare ai nonni per tutti i servigi che fanno, babysitteraggio, consegna di pasti a domicilio.
Ho paura della cifra, perché poi
sì,
cioè magari un giorno
il paese andrebbe,
come fa mio papà,
dopo
sì,
pochi
sì,
minuti,
come fa mio papà piccoli aiuti di manutenzione in casa, eccetera,
certo,
eccetera,
certo.
Alla fine è stato calcolato che dovremmo dar loro circa 2.000 euro al mese,
ecco,
a spanne.
Appunto.
Sì, sì, non stento a crederlo.
No.
Quindi questo ci fa capire quanto sono un pilastro del welfare sociale, soprattutto in un'Italia in cui, ad esempio, nella fascia fino ai 5, fino ai 3 anni arrivare all'asilo nido è molto difficile. Magari qui a Trento no, perché il 60% mi sembra delle richieste viene accolto, ma se pensiamo che in Italia la media è del 14%.
Sì, sì, quindi abbiamo proprio, come dire, stiamo toccando con mano dei problemi che riguardano la nostra vita quotidiana.
Esatto.
Una domanda rispetto sì. alla tua introduzione molto interessante, e non so se poi anche Michelangelo vuole aggiungere delle cose, ma hai detto 4-5 temi, allora, sì. puoi dirci quali sono quelli certo. più importanti, diciamo?
Esatto, questo fa proprio, mi dai anche l'assist per parlare della terza radice, che è quella nel futuro, cioè io mi occupo fra le altre cose anche di educazione cooperativa ambientale da più di 10 anni e ho toccato con mano come questa è una generazione, quella degli attuali bambini, che ha un enorme bisogno di adulti significativi e di coesione, di vedere il mondo degli adulti coeso intorno a quelle che sono quelle 4-5 grandi sfide del terzo millennio, che secondo me sono su tutte la sfida ai cambiamenti climatici, alla sostenibilità ambientale, il rapporto con le nuove tecnologie e la parità di genere, un altro grande tema sul quale serve un upgrade, diciamo, per i nonni, o comunque serve molto alimentare il dialogo e il confronto.
L'upgrade ai nonni, Michelangelo, però secondo me un tema anche di linguaggio per i giovani, di modo che loro stessi possano parlare con i nonni in un certo modo, no? Cioè è una, come dire, formazione reciproca.
Assolutamente.
Anche perché, lasciami aggiungere, i nonni vengono da una loro realtà in cui queste tematiche non erano nemmeno nel sogno più recondito, non esistevano, non si parlava di sostenibilità ambientale quanti anni fa, 40,
ma io penso
50.
Che negli anni 80 si sentissero tutti, esatto. come dire, con davanti l'infinito delle possibilità,
sì,
delle risorse.
Esatto, neanche quando siamo nati noi, diciamo, c'era questa attenzione, è esplosa proprio con questa generazione, perché questa è la prima generazione della storia che non sa se impegnandosi al massimo potrà vivere in un futuro migliore.
Penso incredibile. E poi prima diceva una cosa interessantissima Michelangelo, lui diceva che i baby boomer, i nostri nonni, mm-hmm. sono la generazione più numerosa mai esistita nella storia,
sì, sì, esatto.
e i nipoti sono pochissimi.
E i nipoti sono pochissimi. Oggi c'è, i nonni devono diventare consapevoli di quella che è una rivoluzione anagrafica importantissima, ovvero quando sono nati i nonni in Italia c'erano 1 milione di nati ogni anno, ok? Oggi ce ne sono 400.000, che è il dato più basso dall'unità d'Italia praticamente ai giorni nostri. Se negli anni 50 c'erano tanti nipoti e pochi nonni, oggi ci sono tanti nonni e pochi nipoti. Il rapporto veramente si è totalmente ribaltato. Oggi gli over 55 sono il 35% della popolazione italiana. E quindi hanno un peso politico anche, ma nel senso bello del termine, di costruire
certo,
insieme il
certo.
futuro, che deve essere un pochino rivalutato, perché il rischio è quello che la generazione senior sia la detentrice di quel futuro che in realtà, diciamo,
deve appartenere alla generazione junior,
esatto, o baby o attuale,
baby,
no?
Baby.
Quella dei bambini di adesso. E quindi è indispensabile parlarsi, come dicevi, è indispensabile un dialogo intergenerazionale fra nipoti e nonni per cercare di marciare compatti, diciamo, verso le sfide del nuovo millennio, anche perché i nonni in Italia sono 12 milioni, quindi un peso politico vero,
mica,
proprio
mica da poco. Ed ecco allora che una guida può essere d'aiuto. Facciamo una brevissima pausa e tra poco andiamo anche un po' a sfogliarla questa guida,
sì.
a capire un po' con Mattia, che ci racconta, ce la sta già raccontando, no? La genesi di questo libro.
Vediamo dove ci porta.
E vediamo dove ci porta. Pausa, storie volontarie, torniamo tra poco. Let's lassù per tornare un po' nello spazio con la musica. Astronauta, questo pezzo di una band che è l'Opera di Amanda, Trentini Doc, loro che hanno questo sound che mi ricorda anche molto un po' di rock anni 90, no? I primi Subsonica, questo genere che mescolava tanto l'elettronica rock. E ce li siamo ascoltati perché oggi c'è una puntata in cui si parla di galassie da scoprire, però che sono galassie che sono più che altro, anzi più di tutto sono terrestri, perché sono qui con noi, sono quelle tra le generazioni, tra i nostri nonni, i nostri bimbi, noi stessi, perché Mattia, Andreas, ci siamo dentro anche noi, no? Come protagonisti di questa guida galattica. Abbiamo toccato un po' di punti, direi che adesso magari sfogliamolo un po' questo libro nei minuti che ci rimangono.
Sì, assolutamente. Fra l'altro, permettimi solo di dire che si stanno risvegliando in me, no? Quelle briciole da sociologo che erano un po' sopite, perché
che spesso riusciamo a risvegliare,
sì,
da queste parti.
No, però Mattia veramente ancora di più, perché ha tirato fuori delle questioni epocali ma molto concrete che riguardano la nostra vita quotidiana. Secondo me il sociologo bravo è quello che collega il macro al micro,
sì,
no?
Sì.
E quindi è questa la cosa molto interessante del libro. Ma come diceva Michelangelo, sfogliamola intanto, perché galattica, appunto, che non l'abbiamo ancora detto fino in fondo.
Sì. Beh, è un omaggio alla Guida Galattica per gli Autostoppisti,
mitica,
che è famoso libro di Adams pubblicato negli anni 70, e che oltre ad essere un cult per nerd amanti della fantascienza, in realtà aveva, diciamo, in sottofondo, in modo anche abbastanza importante, un messaggio ambientalista che per essere gli anni 70
avantissimo.
Era avantissimo.
Come Miyazaki con Conan, il ragazzo del futuro, non so se lo conoscete.
Sì, esatto.
Su quei livelli lì.
Sì. E calcolate che, parlando di spazio, l'ambientalismo si dice sia nato proprio negli anni 70, in seguito alla pubblicazione della famosa foto della Terra vista dallo spazio. Quindi abbiamo cominciato a renderci conto che la Terra era una cosa tutto sommato finita, piccola e delicata, anche lì appesa in mezzo all'universo. E per essere degli anni 70 era avantissimo. Allora questo è stato un omaggio da nerd, diciamo, alla Guida Galattica.
Ecco, che così spieghiamo che c'è comunque, che l'hai un po' detto, una tematica di fondo legata alla cultura ambientale.
Sì,
anche,
esatto.
Perché i nonni oggi forse queste cose non le capiscono.
Non le capiscono, ma non per colpa loro,
no, certo.
Perché sono nati in un periodo storico in cui ci si poteva permettere di vivere sopra le righe o sopra i limiti della Terra. Pensate che quando sono nati i nonni sulla Terra eravamo 2,5 miliardi. Quando siamo nati tu ed io, Andrea, siamo passati a 4 miliardi.
Adesso,
quando sono nati i nostri figli, adesso siamo a 7 miliardi e mezzo, 8 miliardi da
il
qualche...
doppio di nostro, sì, sì.
Praticamente la popolazione umana, questa è la rivoluzione demografica, è triplicata in 70 anni, una cosa che non era mai successa in tutta la storia dell'umanità. E rendersi conto di questo cambiamento pazzesco ed epocale è difficilissimo, perché un conto è se sprechiamo in 2 miliardi e mezzo. Potevamo permettercelo, potevamo permetterci tante robe in 2 miliardi e mezzo, anche di fare una montagna di immondizie e di buttarle nelle discariche. Adesso che siamo a 7 miliardi e mezzo e che consumiamo a dei ritmi enormemente superiori rispetto anche ad allora, calcolate che rispetto agli anni 60, vi do un dato, si buttano via il 600% di abiti in più. Negli ultimi 13 anni abbiamo prodotto più di metà della plastica da quando è stata inventata.
Sì, sì. Ma sono dati,
quindi,
che chiaramente ci allarmano.
Siamo
però
aumentati come popolazione, siamo aumentati come consumo e stili di vita, e arrivati a un punto in cui non possiamo più permettercelo. I nonni, da questo punto di vista, non per colpa loro, come dicevamo, sono cresciuti in un'epoca totalmente diversa in cui questa educazione mancava, però oggi il problema è talmente grosso che serve anche il loro aiuto, l'aiuto di tutti per risolverlo, perché in mezzo c'è il futuro delle nuove generazioni.
Anche perché loro educano i nostri nipoti, cioè i nostri figli, volevo dire,
sì,
scusa, i nipoti,
certo.
E quindi devono avere degli strumenti adeguati anche per incanalare, sì, come dire, l'eventuale attività, la sensibilità dei nostri figli rispetto a queste tematiche.
Certo, assolutamente. Io non ho svelato una cosa, io ho scritto questo libro anche perché di guide per i genitori ce ne sono una montagna. Però in realtà, guardando i dati, come vi ho detto prima, nei primi anni, soprattutto i primi 3 di vita, ma anche 4-5, i nonni passano un gran tempo con loro e quindi sono una figura educativa di riferimento. Ecco che allora nella guida, al di là di queste ragionamenti così anche un po' teorici se vuoi, possono trovare un sacco di consigli pratici, come fare degli ecoregali, come avere stili di vita più sostenibili, come organizzare una festa di compleanno green, piuttosto che essere attenti all'alimentazione. Anche questa è una grande
a Santa Lucia non servono 5 piatti colmi di cioccolatini, no, e caramelle,
no, esatto.
Per un nipote
io lo so che è dura, guarda che lo so che è dura, e ci sono nonni che, se ci stanno ascoltando, questo è stato un tuffo al cuore. Però il cambiamento si fa anche dalle piccole cose.
No, ma è indispensabile questo dialogo, no, Michelangelo?
Ma sì, poi sono cambiati i linguaggi, no? È cambiato il modo di comunicare. Adesso, se si parla di sostenibilità, c'è un sacco di vocabolario nuovo che anche noi genitori dobbiamo studiare, perché chiaramente si muove talmente rapido fra social network e nuove dinamiche che i nostri genitori, ovvero i nonni, veramente hanno bisogno di un manuale pratico anche per capire cosa possono essere i Fridays for Future, no?
Esatto,
per
bravo,
una,
bravo.
Tanto per
anzi
dire.
Anche qui mi hai dato un altro assist incredibile, ecco. Perché un consiglio che do spassionato a tutti i nonni è quello di andare a un Fridays for Future, cioè di scendere in piazza con ragazzi e ragazze e toccare con mano quanto sia un movimento di grande vitalità,
portando i nipoti
andando con loro, andando insieme.
Io ho conosciuto delle nonne e dei nonni che l'hanno fatto, sì. E in effetti è stato, come dire, un capitolo della loro vita che in qualche modo gli ha fatto prendere una direzione un po' diversa. È vero.
Perché c'è uno stereotipo enorme nella narrazione, se vogliamo, no? Anche dei ruoli, cioè i nipoti sono tutti bamboccioni, nichilisti, sdraiati, non hanno voglia di far niente, non hanno voglia di lavorare. In realtà Zitti Zitti ha messo in piedi il movimento politico più grande della storia dell'umanità, perché il Fridays for Future era questa cosa qui, un movimento che mette insieme centinaia di milioni di ragazzi in tutto il mondo. Dall'altra, i nonni sono dipinti come quelli, la generazione dei nonni, dei baby boomer, quella che ha creato un posto casino.
Sì, è vero.
Da una parte è vero, dall'altra però bisogna mettersi nei loro panni, perché probabilmente se io fossi nato negli anni 50
avremmo fatto tutto uguale.
Mi sarei comportato così.
Allo stesso
siamo
modo.
Nati negli anni 80 e ci siamo comportati comunque non benissimo magari fino adesso. E quindi c'è bisogno da parte di tutti, genitori e nonni, uno sforzo per aiutare i nipoti in questa sfida, anche perché, lo ripeto, i nipoti sono pochi.
Sì, non possiamo,
numericamente pochi, hanno bisogno di un appoggio.
Non possiamo parlare, come dire, di generazioni vittime o generazioni come carnefici in questo caso.
No, assolutamente, non esiste.
È meglio affrontare il tema in maniera sinergica, no?
Sì, assolutamente.
Sono d'accordo. Altre cose del libro che possono essere interessanti rispetto al dialogo?
Senza fare spoiler sul finale.
No, senza Beh, ad esempio, consiglio ai nonni, c'è un capitolo dedicato alla lentezza e a riscoprire i tempi lenti. Soprattutto i nonni, secondo me, hanno un super potere da riscoprire, che è quello di dare ai nipoti dei tempi lenti. Qui la colpa è un po' di noi genitori, che tendiamo un attimino a infarcire i bimbi con laboratori, esperienze, sport musica,
attività,
insomma, serie TV educative.
Sì, vogliamo che diventino geni a tutti i costi, o comunque che le loro capacità sprizzino da ogni poro. In realtà ce lo dice la psicologia e la pedagogia, la noia probabilmente è il più potente strumento di creatività che i bambini hanno, e quindi i nonni possono aiutarli a riscoprire questa dimensione che è bellissima, i tempi lenti, il preparare, non so, un pasto insieme con le mani, mettere le mani nella farina, lavorare nell'orto,
certo, nella terra,
semplicemente
una passeggiata
senza meta,
esatto.
Quanto non ne facciamo una noi tre.
qua in Trentino una passeggiata senza meta al sabato domenica è una roba che sembra brutta.
È vero.
Situazionismo.
sì esatto.
Però è vero, sicuramente i nonni hanno questo potere tra le mani, e torniamo alle mani, perché concreto, no? Che è diventato un po' evanescente per quanto riguarda i piccoli, perché vengono con noi anche un po' trascinati nel vortice della nostra vita contemporanea, no?
Esatto.
E quindi più io sono sempre stato quello, più libri e meno social network, però insomma sempre poi andando a pesare le cose. Però i nonni senz'altro possono fare un gran lavoro nonni, dai, guida alla mano, sarà un successo.
No, fra l'altro, ascoltando Mattia, no, e pensando, questo è il mio pensiero, diciamo che dobbiamo essere ostinatamente ottimisti,
sì,
perché altrimenti
sì, non ce la facciamo.
Non ce la facciamo. Mi sembra uno strumento che va in quella direzione.
Sì,
no?
Sì, perché è vero che, soprattutto se pensiamo ai cambiamenti climatici, la situazione non è rosa, ma se partiamo da questo punto a spiegarlo ai ragazzi, abbiamo perso in partenza.
Beh, chiaro.
Dobbiamo puntare sulla speranza. E la speranza c'è. Diciamo, gli studi scientifici ci dicono che siamo ancora in tempo a darne andrizzata, come si dice da noi.
Buon Trentin.
Però dobbiamo correre tutti veloci nella stessa direzione. Allora ce la possiamo fare. E questo, secondo me, è un messaggio meraviglioso da dare alle altre generazioni. Quindi il messaggio che noi adulti dobbiamo dare insieme ai nonni è quello di dire ai bambini: ci siamo, ok, abbiamo capito. Proviamo a aggiustare questo mondo insieme.
È un tassello per un nuovo patto intergenerazionale, anche piccolo il tuo
sì,
contributo.
Sì, sì,
però
certo.
È fondamentale.
È un piccolo contributo, però quella secondo me è la direzione, assolutamente.
Beh, direi che c'è da guardare avanti con ottimismo, senza dubbio, anche per quello che negli ultimi 2 anni abbiamo vissuto, oltre a tutto che non è stata menzionata, perché credo che nella guida non si parli di. Però
no,
è tutto collegato.
Anche della pandemia,
ecco, vedi, allora
ma Michelangelo, ma scusa, ma per una volta che eravamo riusciti a lasciare
no, vabbè, ma infatti stavo dicendo che la puntata è finita e e ringraziamo i nostri ospiti perché grazie davvero a Mattia Masker per questo libro Guida Galattica per nonni e nonne, nonne e nonni, chiedo scusa, del terzo millennio, edito da San Paolo, non l'abbiamo detto ma è giusto dirlo, e lo presenterà in giro magari questo libro, chi vuole venirti a sentire, non lo so,
sì,
nei prossimi mesi.
Nei prossimi
chissà.
Mesi sì, l'8 febbraio sarò al Muse di Trento,
okay,
a presentarlo.
Ecco.
Pomeriggio.
Beh, l'8. Manca pochi giorni allora, sì, per chi ha voglia di
martedì prossimo.
Saperne,
sì, esatto,
saperne un po' di più e fare qualche altra domanda o così, conoscerti di persona, sarai al Museo di Trento. Bene, grazie Andrea Fernandez, grazie a CSV Trentino e noi ci risentiremo presto con nuove strabilianti intergalattiche storie.
Grazie a te Michelangelo,
grazie.
Buona serata a tutti e a tutti.
Grazie.
Ciao.
Pausa per noi, torniamo tra poco con Piano M.
Storie volontarie.
Storie volontarie.
Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Che storia!